Un'isola deserta con Chiara Valerio.
Buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragato uno scrittore, giornalista e autore televisivo italiano, Alessandro Robecchi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Alessandro Robecchi, voglio subito cominciare con una domanda scomoda. Lei è stato caporedattore di Cuore. Che cos'è la satira e che fine ha fatto la satira in Italia, se ha fatto qualche fine?
Ah, cominciamo bene. No, allora, sì, è stata quella di Cuore, un'avventura straordinaria, diciamo così, perché era una cosa nuova per l'Italia, inedita, che faceva molto rumore, fece molto successo, ma soprattutto ci dava un senso inaudito di libertà. Erano 6-7 persone chiuse in una stanza, più qualche decina di autori sparsi per il paese, che prendevano in giro il resto del mondo, restandone impuniti, e questo ci dava una sorta di incredulità, diciamo così. Dopodiché la satira in Italia ha avuto un suo periodo di grande successo, anche con grandi autori, trasmissioni televisive, e poi si è un po', come dire, spenta per vari motivi. Il primo è che esiste ovviamente una satira molto diffusa. Il web ha creato, diciamo così, una diaspora di autori, per cui ora la satira è dappertutto e quindi da nessuna parte più o meno, e ha intervenuta anche pesantemente una censura, questo va detto. Alcuni programmi sono stati chiusi d'ufficio, gli editi più o meno bulgari, diciamo così, e soprattutto secondo me si è un po' perso il coraggio di quell'impunità che ci fu una volta, no? Tanto è vero che ogni volta che si parla di satira adesso viene fuori la solita cosa, la volgarità, il buon gusto, eccetera eccetera. Io, insomma, come dire, sono col maestro Dario Fo, che l'unica regola che c'è nella satira è che non ci sono regole e dopo si discute, insomma.
Lei prima ha detto, eravamo 6 o 7 persone chiuse in una stanza e autori sparsi sul territorio nazionale a prendere in giro, e questo in maniera impunita. Però secondo me, e su questo chiedo a lei, diciamo, che esercita, diciamo, non solo nella mente come faccio io, ma anche praticamente esercita e ha esercitato la scrittura satirica, perché secondo lei abbiamo paura di dire che in fondo è culturale anche prendere in giro, che in fondo la cultura è fatta anche di sfottò e di prese in giro?
Ma no, ma assolutamente, ma soprattutto perché io ritengo in modo, diciamo, molto, ma sicurissimo, non so come dire, senza alcun dubbio, che la satira sia un paio di occhiali, è un modo, è un linguaggio, è un modo di vedere il mondo. Noi spesso siamo assuefatti all'assurdo. Ecco, questa è la vera follia, e gli occhiali della satira ci permettono di vedere quell'assurdo. Ma ti faccio un esempio banalissimo, diciamo così. I grandi giornali italiani hanno a un certo punto preso per vero la storiella di una signora che faceva il bidello a Milano e abitava a Napoli, e faceva ogni giorno su e giù da pendolare da Milano a Napoli, anche con commenti come che brava, che attaccamento al lavoro, fantastico, che brava, eccetera eccetera. Ecco, se tu mettevi in quel momento gli occhiali della satira, vedevi subito che la cosa era non solo falsa, ma anche molto risibile, ridicola e molto divertente da vedere. Ecco.
Alessandro Robecchi, il suo ultimo romanzo pubblicato per Sellerio si intitola Pesci piccoli ed è un'avventura di Carlo Monterossi, che io conosco, le devo rivelare, non dal primo libro, perché il primo libro che leggo di Monterossi è Follia Maggiore, e per me è il libro pre-Covid, perché poi immediatamente dopo scatta l'inferno. Purtroppo è andata così. Io segno il Covid, diciamo, a partire da Follia Maggiore di Monterossi, che è un personaggio non ambiguo però ancipite, perché in fondo è uno che indaga per togliersi qualche peso dalla coscienza. Come è nato Carlo Monterossi, se se lo ricorda? Io, per me, come Poirot, non mi ricordo a che punto siamo, a che numero siamo di Monterossi, oppure come i vecchietti del Barlume, non tengo le serie davvero in testa.
Sono d'accordo, siamo al 10. Però anch'io ho dei problemi con la parola serie, perché se ci fai caso, Simenon, che ne ha scritti 72, nessuno dice la serie di Maigret. No, quindi sono.
Perché non c'era il mercato editoriale che serializzava, quindi.
È vero, e comunque sono episodi separati, uno dagli altri, uno può leggere quello che vuole, quindi se è iniziato da Follia Maggiore va benissimo. E dunque era nato in questo modo, che io, forse una specie di peccato originale, che io volevo un personaggio che non fosse un poliziotto, un carabiniere, un inquirente, cioè uno che non lo facesse di mestiere. Volevo che davanti a quelle cose enormi che ci sono nel noir, cioè il bene, il male, la colpa, insomma, ci fosse uno di noi, cioè uno un po' come noi, che si spaventasse anche, insomma, che cioè noi non incontriamo mai un omicidio, cioè circa, raramente, diciamo, nella vita normale. Ecco, e volevo uno quindi che avesse delle reazioni normali e al tempo stesso però volevo uno non cinico, uno con un suo senso di giustizia e che quindi tenesse in mano un dossier etico-morale delle vicende che gli accadono. E però lo volevo immerso in una sostanza molto 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 cinica e la TV italiana, specialmente quella TV lì, quella TV del dolore, della lacrima facile, insomma.
Crazy Love.
Esatto, Crazy Love, quella un po' pornografia dei sentimenti che ci ammanniscono spesso e volentieri, mi sembrava un calderone abbastanza cinico per lui. Quindi diciamo che io l'ho voluto mettere nei guai dal primo minuto, no? Cioè lui è complice di quella schifezza e al tempo stesso però se ne vergogna, se ne pente, tenta di uscirne, è dal primo libro che tenta di uscirne, quindi festeggiamo il decennale di Monterossi che tenta di andarsene, ma non ci riesce mai.
E non ci riuscirà, immagino, ovviamente, perché secondo me la bellezza di Monterossi, ripeto, è questa, è questo, prima di tutto c'è qualcosa dell'eroe greco, perché in fondo si spaventa, piange, non è netto, non è granitico, e anche questa è una cosa molto interessante, e per questo secondo me alcuni generi, se possiamo dire, diciamo che il giallo sia un genere o il noir lo sia, portano dentro quell'ambiguità che noi cerchiamo di allontanare. Beh, è un personaggio chiaramente molto cinico, cresciuto e pasciuto in un ambiente cinicissimo, che però tuttavia, diciamo, in qualche modo non ha bisogno di vivere in convento per essere etico ed essere morale. Questo, secondo me, è la grande forza del suo Monterossi.
Mantiene una sua, chiamiamola faticosamente, una sua integrità, insomma. E poi i personaggi risolti, dritti, e, beh, non sono molto interessanti. Cioè, Monterossi contiene del blues. E questo lo rende anche a chi non sta molto simpatico, cosa che io capisco perfettamente, lo rende insomma quasi amico, ecco.
Alessandro Robecchi, visto che siamo anche qui sull'isola deserta, che è, diciamo, appunto su una delle isole dell'arcipelago di Radio 3, la più lontana, più limitrofa, però lei ha fatto anche il critico musicale e ha scritto, credo, un saggio su Manu Chao che, devo dirle, non ho letto, anche se io vengo dalla generazione in cui si cantava Manu Chao continuamente come se fosse il trillo di un telefono che ancora doveva essere diffuso. Voglio capire qual è il suo rapporto con la musica, poi le chiederò che musica o che libro o che film ha portato o che disco ha portato sull'isola deserta, ma intanto come comincia questo suo essere critico musicale? Siamo qui nel posto di Radio 3 Suite, dibattiti, quindi.
Io ho incominciato molto giovane, avevo 20 anni, 21, a scrivere per i giornali e capitai all'Unità e diventai giornalista come si diventava giornalista a quei tempi, cioè mi installai in una redazione, non me ne andai più finché non mi cacciano io sto qui e cominciai a occuparmi di culture giovanili più che di musica. Era all'inizio degli anni 80, quindi incominciavano ad arrivare i concerti, incominciava a esserci un'attenzione per il mondo non solo musicale, giovanile, quindi le due cose andavano un po' di pari passo, no? C'era il concerto rock ovviamente, ma anche tutto quello che ci stava dietro, diciamo così, come significati anche culturali, persino politici a volte, insomma. E quindi lì è nata la mia, diciamo, occupazione di critico musicale, pur lo confesso, non sapendo leggere la musica, non conoscendo tecnicamente, diciamo, però con una attenzione alle dinamiche diciamo così, culturali, sociali, che al tempo si diceva giovanili, oggi non si dice più perché chi ascolta il rock and roll di solito c'ha la mia età, quindi non è più giovanile, ecco, diciamo. Nel frattempo cresceva molto lo spazio dedicato a quelle culture, e quindi è così che io sono diventato, diciamo così, tra virgolette, critico musicale, che voleva dire in quegli anni un po' critico musicale, ovviamente sentivo molti dischi, li recensivo, ma anche critico del costume, critico di alcune meccanismi culturali che a quei tempi ancora erano difficili da decifrare, oggi forse li diamo per scontati, ma a quei tempi ancora erano un po' difficili da decifrare. Quindi insomma sì, è stata un'ottima scuola, ho sentito tantissima musica, il che non c'entra poi niente con i tuoi gusti musicali, nel senso che quando lo fai professionalmente anzi diventa un problema in più, diciamo.
L'Unità, Il Manifesto, appunto Caporedattore di Cuore, Diario nelle sue in varie declinazioni, quindi una seria e severa militanza nei giornali di sinistra, e poi autore televisivo. Voglio capire se la sinistra ha indotto la televisione o se la sinistra è una guaina che consente di lavorare ottimamente nel mondo cinico in cui lei vive e in cui Monterossi vive.
La prima precisazione è che nella vita esiste anche la casualità. Oh, e non solo le causa effetto, ma ogni tanto succede anche qualcosa per caso, e la televisione credo sia stata un po' così. Anzi, in realtà io facevo una trasmissione satirica, per l'appunto, a Radio Popolare, di cui ero anche direttore dei programmi incidentalmente, e sempre per parlare della sinistra, diciamo così, e mi telefonò un capostruttura di Rai 3, perché partiva Ballarò a quei tempi su Rai 3, volevano un corsivo un po' satirico, e quindi ecco, diciamo che la televisione avvenne così, per una telefonata, ecco. Dopodiché invece l'incontro per esempio con Crozza, anche quello è stato abbastanza casuale, insomma, mi hanno cercato loro. Quanto invece alla sinistra, diciamo, è un po' una mia caratteristica, e anche un po' una, ovviamente c'è un'adesione, come dire, ideale, ecco, stavo per dire ideologica ma mi sarei pentito subito, quindi ecco, ideale, vagamente ideale, e però è anche vero che io per scelta ho sempre preferito in qualche modo l'alto artigianato all'industria, no? Quindi penso, che ne so, al Manifesto, cioè ho sempre preferito il Diario della Settimana, Radio Popolare, cioè delle, come dire, realtà, come dire, più controllabili, adesso stavo per dire più umane, ma è una stupidaggine perché sono umani tutti, quindi non... però insomma più vicine all'artigianato che alla grande industria, no? E questa qua è sempre stata, mi rendo conto adesso ovviamente, una scelta consapevole, cioè preferisco stare in posti piccoli che mi assomigliano piuttosto che in posti grandi che magari mi danno di più, non so, in termini, che ne so, economici, di visibilità, quello che vuoi, ma che mi assomigliano meno, ecco. Quindi questo frena un po' forse le ambizioni, però rassicura sulla propria identità, ecco.
Alessandro Orbecchi, due parole su Ghezzi e Carella, che io tratto come un'endiadi, che lei stesso tratta come un'endiadi, cioè chi legge li tratta come un'endiadi perché lei li tratta come un'endiadi, prima di passare al nostro ritratto d'autore attraverso libro, musica e film. Ghezzi e Carella, Orbecchi.
Partiamo sempre da quel peccato originale di aver scelto un protagonista che non è un poliziotto, e però purtroppo poi quando c'è il cadavere per terra in un noir arrivano i poliziotti veri, quindi avevo bisogno, diciamo, comunque di due poliziotti veri, insomma di un'altra figura. Io sono un chandleriano di ferro, quindi quando Chandler dice l'investigatore è tutto, io sono molto molto d'accordo, però è anche vero che in una società così complicata l'investigatore che è tutto non può essere una persona sola, se no è Superman, no? E quindi li ho un po' divisi, e mi sono accorto che avere due poliziotti veri, diciamo così, non il Monterossi che è un investigatore per caso, mi permettevano di avere due punti di vista sulla stessa vicenda, no? Mentre il Monterossi si occupa di quello che è giusto e sbagliato secondo lui, con un suo codice monterossiano, insomma, e quelli invece hanno in mano un codice penale con dei numeri e degli articoli, e quindi devono. Però anche lì si trattava di, insomma, di crearli, di tirarli fuori, per cui Ghezzi è il, diciamo così, il poliziotto come lo vorremmo, no? Che è quello che capisce la mentalità di chi delinque, ne capisce, se vuoi, anche le motivazioni, ne capisce i sussulti e contiene una certa pietas anche, no? Nei confronti soprattutto dei piccoli delinquenti, cioè questi qua, anche se non arriviamo noi, non fanno una bella vita, ecco, questo dice Ghezzi. E poi c'è Carella, che naturalmente è più sbirro, vuole chiudere il caso, gli parte la sberla, e si chiama Carella, non a caso è un omaggio ovviamente allo Steve Carella di McBain, che per me è uno delle punte più alte del noir, e quindi li ho scelti, diciamo così, complementari, quando uno è concavo l'altro è convesso e viceversa, contengono una, diciamo così, saggezza sbirresca che è anche un po' più che sorvegliare e punire, diciamo, ecco, sorvegliare e capire mi piacerebbe di più, diciamo, ecco, però poi alla fine devono fare quello nella vita e quindi è giusto che lo facciano, insomma, io gli voglio molto bene, ecco.
Alessandro Robecchi, ma che libro porta per noi, per me, per lei stesso e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 questa mattina sull'isola deserta?
Io spero che questa partenza per l'isola deserta sia repentina, perché se uno ti dà tempo rimani lì davanti allo scaffale dei libri per 2 mesi, è certo, credo che questo lo dicano tutti, insomma, però ho portato un libro che amo molto e che ho sul comodino da 30 anni, credo, e che ogni tanto quindi sbircio, e che è Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin, che è secondo me un capouscito nel 29, quindi, diciamo, quando l'Europa era proprio sull'orlo del bar, la Germania poi non ne parliamo, sull'orlo del baratro, alla vigilia delle sue tenebre più tenebrose, ed è un libro che amo molto per vari motivi. Uno di questi motivi è che è un libro complicato, è un libro pieno di libri, è un libro pieno di storie, quindi aprendolo a caso a pagina 351 tu puoi immergerti in quel racconto lì, anche prescindendo da quello che ti ricordi o non ti ricordi di prima, insomma è un libro che si può leggere a campione, perché ha un suo ritmo, ha una sua lingua, ha una sua cesellatura, il secondo motivo è perché sono sempre stato affascinato dalle figure dei, adesso mi viene da dire, dei pesci piccoli, però sì, vorrei anche dirlo, dai pesci piccoli, cioè dai piccoli delinquenti, da quelli che se la cavano, insomma, da quelli che si arrabattano. E Franz Biberkopf, che è il protagonista del libro di Döblin, è esattamente questo, tanto che Benjamin nella prefazione alla prima edizione dice che è l'education sentimentale del delinquente, no? E il povero Franz tenta in tutti i modi di uscirne, di rigare dritto, e continua a dirselo, io voglio rigare dritto, ma non ci riesce, perché le condizioni, la vita, le cattive compagnie, le ragazze a cui fa da pappone, insomma, no, non è, insomma è complicato. E poi rileggendolo ancora, io lo ho un libro che ha anche molto consigliato, ricevendone ovviamente diverse reazioni, alcuni bellissimo, altri ma cosa mai fatto leggere, sì, perché non è un libro facile, diciamo, ecco, però insomma pagina dopo pagina veramente incombe questa tenebra che sta per raggiungere l'Europa, no? E quindi mi verrebbe da dire che Benjamin dice l'educazione sentimentale del delinquente, ma è anche un po' la preparazione sentimentale di un continente a una barbarie che arriva. Tanto è vero che il libro finisce proprio con un rullo di tamburi e una marcia militare, no? Che è proprio, cioè, è più che una metafora, è una dichiarazione, diciamo così. E quindi è un libro che ho amato molto anche per come tratta la città. Cioè, di Berlino noi sappiamo a quel punto le fermate dei tram, dove sono i negozi, il tragitto che fa un determinato autobus, la luce che c'è fuori da un carcere, oppure la luce che c'è, i lavori pubblici vengono elencati addirittura con i numeri dei loro codici, eccetera. Cioè è proprio una città viva, vivissima, e questo mi piace molto, perché raccontare una città come un organismo vivente è una cosa che, insomma, sì, ho amato molto di Dublin e invidiato molto di Dublin.
La fine col rullo di tamburo, che secondo me finisce esattamente dove poi comincia il tamburo di latta di Günter Grass, altro grandissimo, diciamo, romanzo tedesco. E l'altra cosa della topografia, che in effetti io l'ho letto tanto tempo fa, Robecchi, devo dire che me l'ero dimenticato, adesso ne ha parlato e ho pensato ma in effetti si potrebbe rileggere Berlin Alexanderplatz di Dublin, perché in effetti a me mi ha fatto un pochino adesso non vorrei, diciamo, irritare gli italianisti, però mi ha fatto un pochino l'effetto della Vita Nova di Dante, cioè quell'impressione che tu, leggendo un libro, ricostruisci una topografia esatta a un certo punto di un luogo, che è molto di più di quello che può fare Google, Alessandro Robecchi, perché in fondo fotografa il presente, mentre i romanzi, dove secondo me c'è il desiderio e c'è l'esattezza, fotografano un tempo e uno spazio molto precisi. Quindi se uno vuole vivere a Berlino nel 1929, chiaramente deve sapere cosa mangiava e cosa faceva la gente, deve leggere Dublin. Ricordo che l'edizione italiana è Rizzoli, la traduzione credo che sia Umberto Spaini,
traduzione che regge perfettamente al tempo, devo dire.
Dunque, Berlin Alexanderplatz di Dublin, che non era mai arrivato sull'isola deserta, e le chiedo che film ha portato per noi Alessandro Robecchi.
Sarebbe quasi un film in costume, perché è un film del 1975, che è quel pomeriggio di un giorno da cani, di Sidney Lumet, e quindi, diciamo, un grande regista con il più grande Al Pacino, secondo me, della sua pur incredibile carriera, gigantesca carriera. Siamo sempre ai pesci piccoli, diciamo, no? Siamo sempre al piccolo cittadino piccolo che, per motivi che poi si scopriranno durante il film, fa una sua ribellione, no? E la ribellione è la rapina in banca, ovviamente, e quindi prende gli ostaggi, ed è talmente empatico e umano che gli ostaggi tifano per lui a un certo punto. Addirittura, quando il mediatore riesce a far liberare con uno degli ostaggi, lui dice: no, voglio stare qui perché voglio aiutarlo, insomma. E poi si scopre strada facendo, e anche questo è un motivo di fascino del film, che c'è un motivo per quei tempi inconfessabile, no? Cioè Sonny, cioè Al Pacino, ha un fidanzato che vuole cambiare sesso, che vuole fare questa operazione, quindi i soldi della rapina servono per quello, e quella roba lì. Io mi ricordo la prima volta che l'ho visto, ero un ragazzino, cioè il film è del 75, in Italia è uscito nel 76, quindi l'avrò visto che avevo 17-18 anni, insomma, e quella cosa lì, che oggi, come dire, potrebbe essere considerata quasi, diciamo, ovvia, normale, a quei tempi era considerata molto molto scandalosa, eppure il popolo, sia gli ostaggi e sia il popolo fuori dalla banca, fa il tifo per Sonny. Quindi era, come dire, già, cioè, conteneva già un piccolo germe di rivoluzione.
Baciami.
Cosa?
Baciami. Quando mi si fotte voglio essere baciato.
Andiamo,
sulla
andiamo,
bocca.
Andiamo ora, andiamo.
Sei della polizia municipale, esatto. Rapinare una banca è un crimine federale. Per loro è sequestro di persone, rapina a mano armata, e mi seppelliscono, amico. Non voglio trattare con uno che cerca di fregarmi, voglio quello che comanda.
Sono io che comando.
Ma non voglio di trattare con uno sbirro di merda che cerca
non
di fregarmi, amico.
Di
che cosa fa quello?
Ehi, volete stare
perché
indietro?
Perché ci sono messi lì quelli?
Volete tornare indietro, per Dio? Torna indietro lì.
Tornatelo indietro, amico.
Coraggio, torna indietro.
Ha tanta voglia di ammazzarmi che ha. Diamo la bocca. Attica,
non vogliamo ammazzare nessuno.
Attica, 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 attica.
E poi una cosa che amo moltissimo di quel film lì, che mi è rimasta moltissimo impressa, è che a un certo punto John Cazale, che era un grandissimo attore, che è la spalla di Al Pacino nel film, che rapina con lui la banca, quando i mediatori gli dicono: vi diamo un aereo, dove volete andare? E lui dice: in California. E lui dice: no, non possiamo andare in California, la California è negli Stati Uniti. E allora c'è questa frase che Al Pacino dice al mediatore della polizia, quando parlano, dicono: io sto rapinando una banca con uno che non sa dov'è la California. E secondo me questa frase, che non so perché mi è rimasta tanto impressa, perché è il simbolo della sconfitta proprio totale, cioè che vuoi fare, dove vado, dove mi presento, non so, mi ha fatto al tempo stesso una tenerezza infinita, ovviamente, perché Al Pacino la dice poi in quel modo come la dice lui, e anche per me è un po' il simbolo, quando non hai più niente da fare, quando alzi le mani arreso, io penso a quello, perché sto rapinando una banca con uno che non sa dov'è la California.
Alessandro Robecchi, perché secondo lei ci piacciono tanto le rapine, a noi e anche a quelli che nel film stanno fuori dalla banca? Perché ci mettono allegria le rapine? Io sono una grande ammiratrice dei rapinatori, diciamo, non tutte le altre malversazioni non mi convincono, ma la rapina mi piace molto. Perché secondo lei?
Oddio, c'è una tradizione letteraria sulle rapine che non finisce più, quindi potrebbe anche essere una fascinazione di tipo letterario che si unisce un po', secondo me, alla fascinazione del teorica redistribuzione, insomma, non so come dire. Ecco, se lì c'è un mucchietto di soldi e se c'è uno che non ne ha, forse è come le api e il miele, capito?
Stavo pensando mentre parlavo con lei, e in effetti qui soli sull'isola deserta ogni tanto avere qualcuno è molto bello. Stavo pensando che anche quelle fughe alla Papillon mi piacciono molto, quelli che non la smettono mai. Però quello probabilmente dipende dal Conte di Montecristo. Dunque, siamo qui questo sabato mattina sull'isola deserta con Alessandro Robecchi e con Sidney Lumet e con Berlin Alexanderplatz. Robecchi, che musica ha portato per noi sull'isola deserta?
Io mi vanto un po' di essere uno studioso di uno dei più grandi autori viventi, che è Bob Dylan, e quindi era per me, come dire, inevitabile scegliere un pezzettino di quella carriera lì, e lì casomai l'incertezza inizia lì, perché quello è 60 anni che ci racconta la sua America, la sua Great American Song. Ho scelto un episodio, diciamo, considerato stupidamente minore, che quindi non è Blowing in the Wind, non è Like a Rolling Stone, insomma, che è Love and Theft, che è un album uscito nel 2011, che è proprio amore e furto. Quindi è una dichiarazione finalmente di Dylan, in cui lui ammette il furto, cosa che ha sempre fatto in qualche modo, eccetera, eccetera. E in questo caso va molto a rubare nella tradizione del blues, no? E qui secondo me c'è una delle sue grandi superpoteri, no? di Dylan, che lui è un po' Zelig, cioè non è che va lì e ruba. Lui quando fa questo disco ha quasi 60 anni, quindi è già Dylan, come dire, è già conclamato, non ha ancora vinto il Nobel, ma insomma qualcuno dice che lo vincerà, e quindi non ha niente da dimostrare, eppure va a rubare il blues nel Delta, per esempio, a volte citando le fonti, cioè Charlie Patton per esempio, a volte no, ma con il suo potere mimetico di Zelig, cioè non è che scimmiotta i neri del Delta, in qualche modo assurdo questo bianco del Minnesota lo diventa. E questa è una magia che a me fa, come dire, mi fa sempre saltare sulla sedia quando sento Dylan, anche quando è diventato, che ne so, Cristiano Rinato, per dire, che è una cosa che non avresti mai detto di Dylan, eppure si è messo a fare il gospel come nessun altro, no? Oppure quando ha giocato addirittura col pop, addirittura col reggae, a un certo punto, follia pura, per cui i puristi sono svenuti, io no, perché odio i puristi, e quindi è uno che sa giocare con se stesso e con le cose degli altri, però pur sempre mantenendo quella curvatura Dylan che è inequivocabile, insomma, cioè essere chiunque altro pur restando Dylan, secondo me è il pregio massimo di Dylan. Poi i poeti, insomma, che vuoi dire? I poeti hanno le parole che noi non abbiamo e quindi dobbiamo usare quelle lì.
D'altronde, Alessandro Rovecchi, la poesia può parlare di tutto perché ai metri esterni la narrativa può parlare solo di tempo, e da qui il suo Carlo Monterossi nell'ultimo Pesci Piccoli, uscito da qualche settimana per Sellerio. Alessandro Rovecchi, ora ringrazio anche perché ci ha lasciato delle espressioni incredibili, la curvatura di Ilan, sorvegliare e capire, ci ha lasciato, diciamo, l'educazione sentimentale di una nazione parlando di Berlin, Alexanderplatz e di Dublin. Quindi niente, la rimando nel mondo perché penso che sia più utile che lei stia lì, e la ringrazio tanto, Alessandro Rubecchi.
Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
L'Isola Deserta torna sabato prossimo, sempre alle 12.30, sempre su Radio 3. Un buon fine settimana da Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound. They run a brick in time.